Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ancora la mia destra, il primo coro, la mia sinistra, il secondo coro, la terza strofa la facciamo tutti insieme. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei Suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua stirpe. La discendenza dei giusti sarà benedetta. Onore e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buono, misericordioso e giusto. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura, saldo è il suo cuore, confida nel Signore. Sicuro è il suo cuore, non teme, finché trionferà dei suoi nemici. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre. Non facciamo il segno di croce finale, lo faremo alla fine, perché il segno di croce dà inizio a un ascolto, e l'ascolto è quello che stiamo per fare.
Bene, buona serata a tutti e a tutte. Vogliamo soffermarci questa sera su un testo bello, Atti capitolo secondo, il testo di Pentecoste, ma per introdurmi vorrei dirvi che vale la pena, quando si parla della Chiesa negli Atti degli Apostoli, immaginare di fare uno schizzo a carboncino del volto della Chiesa. Uso questa metafora per dire una verità di fondamentale importanza, che è questa. Stasera mi soffermerò sugli aspetti positivi della Chiesa, soprattutto nel suo momento sorgivo, ma in maniera più corretta bisognerebbe procedere in maniera chiaroscurale. Per questo dobbiamo, oserei dire, per forza continuare per mettere in luce dell'esperienza di Chiesa delle origini non soltanto gli aspetti luminosi, che pure c'erano ed erano davvero abbondanti, ma anche quelli più in ombra, anche le rughe, diciamo così, del volto di questa madre che è la Chiesa, una madre un po' anziana ormai. 2000 anni di storia non sono uno scherzo. Ma non è questione semplicemente di un processo di invecchiamento di Santa Madre Chiesa. Mi sembra che qui sia in gioco un mistero molto più profondo, cioè la Chiesa è una realtà umano-divina. Non possiamo mai dimenticare questo, perché altrimenti non capiremmo la Chiesa, o la capiremmo soltanto in parte, cioè nel suo aspetto sociologico, oppure ci scandalizzeremmo addirittura, soprattutto di questi tempi di tensione, dove la Chiesa ci sembra umana, troppo umana, e rischiamo quindi di scivolare in una tentazione, direi un po' integralista, così come viene dipinta in un apologo che vi ho riportato lì nelle dispense. Un giorno, dice questo apologo dei padri del deserto, un giovane venne da un eremita e gli disse: «Sono deluso dalla mia chiesa e cerco una comunità perfetta». Allora l'anziano lo condusse verso la sua vecchia cappella e gli disse: «Che cosa vedi su questi vecchi muri?» «Muschio e erbacce», rispose il giovane. «Vedi», continuò l'eremita, «ciò nonostante Dio abita questo luogo, così è della chiesa. Non può essere né perfetta né pura perché è fatta di uomini. Anche tu sei un uomo, e anche se scopri la comunità perfetta, essa non lo sarà più dall'istante in cui tu vi entrerai». Bello questo, ci fa capire la realtà della Chiesa, una realtà che è umana e divina, peccatrice, e santa. E questo è stato messo in luce dal Concilio Vaticano II, proprio nel documento dedicato alla Chiesa, la Lumen Gentium. La Chiesa, dice questo documento, è un mistero umano divino, con le sue parole. L'assemblea visibile, come stasera, e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti non si devono considerare come due cose diverse. Esse formano piuttosto una sola complessa realtà, risultante di un duplice elemento, umano e divino, dice il Concilio. Per un'analogia, cioè per una somiglianza, che non è senza valore, quindi, è paragonata la Chiesa al mistero del Verbo incarnato. Cioè paragonata al figlio di Dio fattosi vero uomo. Ma se è così, allora la Chiesa non è semplicemente, come pure dicevano i padri della Chiesa, come la luna che riflette la luce del sole che è Gesù Cristo, Lumen Gentium appunto, luce delle genti, lui e la Chiesa che riflette lui. La Chiesa condensa in sé, purtroppo dobbiamo confessarcelo, anche le tenebre dei limiti, perché no, anche dei peccati di ciascun cristiano, di ciascuno di noi. La Chiesa è fatta da uomini e donne in carne ed ossa come noi, credenti, è vero, ma anche fragili, peccatori. Vi ricordate Pietro la volta scorsa? Dunque, ogni qualvolta parliamo di Chiesa, anche della Chiesa delle origini, dobbiamo essere consapevoli che per raffigurare il suo volto dovremmo utilizzare la tecnica pittorica del chiaroscuro, del carboncino. I suoi contorni non possono essere resi in maniera nitida, precisa, non so, come i quadri di Piero della Francesca. No, i tratti del volto della Chiesa vanno sempre sfumati, sono chiaroscurali, come i ritratti, non so, di Leonardo da Vinci. Quindi far risplendere solo le luci della Chiesa primitiva, senza nemmeno far cenno alle ombre, non onora la verità storica della Chiesa, ma poi non ci serve né dal punto di vista teologico, intellettuale, ma soprattutto nemmeno dal punto di vista pastorale, perché non ci troviamo più nella Chiesa, non la sentiamo più nostra. Ecco, fatta questa premessa che, come diceva Don Giovanni, ci spinge a continuare il cammino, e l'anno prossimo tenterò di mettere in luce anche certi aspetti peccaminosi, limiti della Chiesa delle origini, però stasera vorrei affrontare con voi questo interrogativo. Come deve essere la Chiesa per essere ciò che deve? Una domanda decisiva, a cui noi cerchiamo di dare una risposta vedendo come è nata la Chiesa, cioè contemplando soprattutto la pagina iniziale del capitolo secondo, Pentecoste. E notate che tutte le volte che nella storia della Chiesa si è tentato di riformarla, sempre si è ritornati a certe pagine incandescenti degli Atti degli Apostoli. Ecco allora la domanda: come deve essere la Chiesa per essere ciò che deve? Come deve essere la nostra comunità cristiana per essere ciò che deve, cioè secondo quanto vediamo negli Atti degli Apostoli? Atti 2. Tutti conosciamo questo testo perché è proclamato nella messa solenne di Pentecoste. Potremmo dire qui abbiamo il certificato di nascita della Chiesa, e sul finale tenterò di mostrarvi come si può recuperare da qui una specie di carta d'identità della Chiesa stessa. In questa pagina troviamo quattro momenti: la nascita della Chiesa bambina, le sue prime parole, quasi i suoi vagiti potremmo dire, il suo primo stadio di crescita, di maturazione, e poi i suoi primi passi verso il mondo. Iniziamo a vedere la nascita. Stasera leggiamo molto, stiamo aderenti al testo. La nascita della Chiesa causata dallo Spirito Santo che, come diciamo nel Credo, è Signore e dà la vita. E ha dato la vita alla Chiesa. Siamo a Gerusalemme, dove poco tempo prima si era consumato il dramma cruciale della storia dell'umanità, la morte, ma anche la risurrezione di Cristo. Ed è chiaro che tutto ciò che si verifica a Pentecoste ha nella morte, nella risurrezione di Cristo, la sua sorgente. Del resto Luca ci dice anche il tempo, siamo 50 giorni dopo. Siamo quindi durante la festa che facevano gli ebrei di Pentecoste. Pentecoste significa appunto 50 giorni dopo la festa di Pasqua, e Pentecoste era la festa della mietitura, la festa delle primizie della terra che si andavano a offrire al Signore in un pellegrinaggio a Gerusalemme. Ecco, in questa atmosfera festosa di pellegrini da tutte le parti, Luca racconta, mentre stavano compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme, apostoli, credenti in Cristo, tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Cinquantesimo giorno dopo la Pasqua. Il giorno del, vedete, riempimento, del compimento. Tutti i verbi dicono questo, stavano compiendosi, si riempì. E poi i numeri, 50 giorni, che significa, se si toglie il giorno di Pasqua, 49, 7 per 7. E 7 nella Bibbia dice perfezione, dice pienezza, 7 per 7, una sovrabbondanza. Sovrabbondanza di che cosa? Di grazia, di Dio, di Spirito Santo. E infatti quel mistero salvifico che si era compiuto 50 giorni prima, non tanto il ricordo della Pasqua ebraica, la liberazione, vi ricordate, dalla schiavitù egiziana e la libertà nella terra promessa. No, 50 giorni prima la Pasqua di Cristo, che ha liberato gli uomini dal peccato, dal male, dalla morte, per spingerli, incamminarli verso la salvezza di Dio. Ecco, 50 giorni prima questo esodo nuovo era stato compiuto da Gesù Cristo. Lui era passato da questo mondo al Padre attraverso la risurrezione. Ora, 50 giorni dopo, si giunge al compimento, cioè gli effetti salvifici, le conseguenze positive della risurrezione di Cristo invadono questi uomini, invadono l'intera umanità. E la Chiesa, che era stata come concepita, oserei dire, quando si fece buio su tutta la terra, concepita da acqua e da sangue sgorgato dal cuore di Cristo, adesso, 50 giorni dopo, a Pentecoste, la Chiesa viene alla luce, nasce. Nella vita dei credenti, in maniera del tutto inspiegabile, ma percepibile, si fanno vedere gli effetti salvifici di quell'evento così misterioso, la morte e la risurrezione di Cristo. Ed è allora significativo che Luca si limiti a dire qui, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo, tutti chi? E non li precisa. Non dice erano gli apostoli, non dice erano i credenti in Cristo, si intuisce questo, ma attraverso questa imprecisione Luca ci sta facendo capire, senza lo Spirito Santo erano una massa piuttosto informe, erano argilla, non erano ancora la Chiesa, cioè questo tempio dello Spirito Santo che è la Chiesa, erano poco più che un gruppo, un'aggregazione sociale. Perché dico poco più? Perché comunque il Signore aveva agito nel frattempo, il Signore risorto per 40 giorni si era fatto percepire, aveva insegnato loro tante cose. Quindi il Signore soprattutto li aveva riabilitati dopo quegli eventi brutti, scandalosi. Abbiamo visto il triplice rinnegamento di Pietro e la sua riabilitazione come uomo, non più un traditore, come credente, non un incredulo, come apostolo, primo dell'apostolo Pietro, mi ami tu più di costoro. prima di ascendere al cielo, il Signore aveva fatto loro anche una promessa piuttosto misteriosa: rimanete qui a Gerusalemme, vi donerò lo Spirito Santo. Ebbene, nel 50° giorno mantiene la promessa, arriva lo Spirito Santo e riempie queste persone, riempie tutta la casa, ma riempie anche loro. Quindi lo Spirito Santo agisce sia nella Chiesa in quanto tale, sia nel cuore di ciascun credente, nei singoli fedeli. E aggiunge Luca, apparvero loro lingue come di fuoco. Attenti a questo come. Non è che si è scatenato una specie di incendio. No, questo come è un indizio letterario che ci dice che Luca sta tentando un paragone. Un po' come aveva fatto con gli altri evangelisti quando aveva descritto la discesa dello Spirito Santo su Gesù stesso al momento del battesimo. Scese su di lui, scrive Luca nel Vangelo, lo Spirito Santo in apparenza corporea come di colomba. E allo stesso modo qui c'è quel come, lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Vedete, ci sono due modi, no, per rendere questo mistero: lo Spirito, il vento, e le lingue di fuoco. Come a dire, lo Spirito Santo, che è il mistero più inafferrabile della nostra fede, è la persona della Trinità che facciamo anche più fatica forse a pregare perché non riusciamo a immaginarcelo, ebbene lì si è reso percepibile come, come vento, un fragore come di vento, oppure come lingue di fuoco. Certo è che si è percepito lì, anzi, certo è che c'è stato un evento di comunicazione. La Chiesa non è ancora nata quasi, o è appena nata e già parla, già comunica. Cosa comunica? Le grandi opere di Dio che sono avvenute in lei. Appena venuta alla luce, già la Chiesa si mette a testimoniare. E Luca attesta la straordinarietà di questo dono linguistico, di questa comunicazione. Dopo è un po' difficile per noi capire, ma cosa è avvenuto? È avvenuto che gli apostoli si sono messi a parlare diverse lingue in modo tale che tutti i pellegrini che venivano da tutte le parti del mondo li sentivano parlare e capivano? Oppure loro, gli apostoli, hanno continuato a parlare la lingua che conoscevano, l'aramaico, ma i pellegrini li sentivano parlare nella propria lingua. Cosa è avvenuto? Ci sono diverse ipotesi interpretative. Certo è che lo Spirito Santo già ha iniziato a spingere la Chiesa verso tutti, verso la comunione. Cosa ha fatto lo Spirito Santo? Se volete, ha fatto il contrario di quello che era avvenuto a Babele. Vi ricordate il libro della Genesi? Questo peccato d'orgoglio degli uomini che tentano di conquistare il cielo, di essere come Dio, di costruire una torre, appunto la torre di Babele, per raggiungere Dio, e in realtà a causa del loro peccato d'orgoglio non si capiscono. C'è confusione, si dividono. A Gerusalemme lo Spirito fa il contrario, sospinge verso la riunificazione, la comunione di tutti i popoli. Tutti i popoli, seguendo Pietro che sta tentando di parlare loro, capiscono l'unica lingua che effettivamente tutti possono capire, la lingua dell'amore evangelico. Non solo, ma è interessante vedere come è nata la Chiesa. La Chiesa è nata come comunità locale, è la comunità cristiana di Gerusalemme, in fondo, di cui abbiamo parlato nel primo incontro, se vi ricordate, ma allo stesso tempo ha già confini universali. Tutti i popoli sono rappresentati in qualche modo lì. come a dirci: guardate che nella Chiesa la comunione è sempre tra diversi. La comunione ecclesiale non significa uniformità. Tanti soldatini con la loro bella uniforme uguale dietro San Pietro o dietro Papa Francesco, dietro noi preti. Questa non è l'immagine di Chiesa. Comunione nella differenza. È il peccato, appunto, la Torre di Babele, Genesi 11, che spinge a inglobare gli altri nella propria volontà. È il peccato che spinge alla fusione e dunque alla confusione e quindi alla divisione. L'amore invece rispetta l'altro, rispetta le differenze, il mistero che c'è nell'altro. E cos'è allora la Chiesa? È fin dall'inizio comunione di diversi. E poi come viene recepita la Chiesa dagli altri? Beh, interessante. All'inizio si crea dello stupore, della meraviglia. Erano stupiti, dice Luca, e fuori di sé per la meraviglia. Alcuni, ma altri... Altri deridevano gli apostoli e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. Questo è un dato realistico. La Chiesa nasce così, nasce suscitando l'ammirazione, il fascino di tante persone, perché quando cerca autenticamente di vivere come Gesù, lo vedremo subito dopo, suscita attrazione, meraviglia, stupore. Però la Chiesa, fin dalle origini, è stata fraintesa, denigrata, calunniata. Calunniata semplicemente per quello che era. Ma perché? E perché questa è una caratteristica tipica della Chiesa se vuole essere come il suo Signore. Quando la Chiesa tenta di vivere in memoria di Cristo, va incontro alla stessa sorte di Cristo. Anche lui ha vissuto queste divisioni. La nascita della Chiesa bambina. E adesso vediamo le prime parole che questa bambina dice. Allora, racconta Luca, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così: uomini di Giudea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi come voi supponete, sono infatti le 9 del mattino. Accade invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio spirito e i vostri figli e le vostre figlie profeteranno. E poi va avanti nella citazione. Sono le prime parole della Chiesa neonata. Pietro, ma anche gli altri apostoli, gli altri cristiani con lui, parlano in pubblico. Pietro alza la voce e questo è già straordinario. Perché? E perché Luca, come ha concluso il suo Vangelo? Luca sa che il suo lettore prima ha letto il Vangelo e poi è giunto agli Atti degli Apostoli, per cui noi lettori del Vangelo ci ricordiamo la fuga degli apostoli, ci ricordiamo il triplice rinnegamento di Pietro. E qui è avvenuto qualcosa di straordinario. Queste persone non sono più le stesse, sono trasfigurate. Non sono più quegli uomini scioccati, traumatizzati, scandalizzati, terrorizzati, barricati dentro il cenacolo. No, escono. Lo spirito del risorto li riabilita, li porta ad essere capaci di parlare in pubblico. Pietro, che abbiamo visto nella sua vicenda spirituale la volta scorsa, non è più quell'uomo amareggiato perché ha rinnegato il suo maestro, non è più quell'uomo in pianto di fronte allo sguardo del suo maestro in catene. È tornato ad essere il primo tra gli apostoli. Il suo primato si vede, un primato coerente a quello che lui era, l'abbiamo detto la volta scorsa, sempre il primo nel gruppo degli apostoli. Ebbene, è tornato ad essere quello di prima, ma ormai diverso. L'abbiamo detto la volta scorsa. Prende la parola, ma ormai è maturato nella fede. Ecco l'opera dello Spirito Santo. E Pietro ha un suo primato, però Pietro è con gli altri. Parla con gli altri apostoli. E già qui si vede il mistero della Chiesa attuale, Papa Francesco con gli altri vescovi, in comunione con loro. E Pietro si alza in piedi, alza la voce, segno di autorevolezza, segno di franchezza pubblica. Fratelli, dice, mi sia lecito dirvi francamente, in greco è ancora più forte, perché con paresia. La paresia è l'atteggiamento che caratterizza la Chiesa fin dalle sue origini, che deve caratterizzare la Chiesa, deve rimanere questa paresia, questa franchezza, questo coraggio di dire la verità, costi quel che costi, questa libertà nel proclamare la verità, senza timore di perderci e senza neppure quel subdolo interesse di guadagnarci. San Giovanni Paolo II ha detto una frase bellissima: amare la verità vuol dire non servirsene, ma servirla, cercarla per se stessa, non piegarla alle proprie utilità e convenienze. Questo deve continuare ad essere la Chiesa. Cosa deve essere la Chiesa per essere ciò che deve, ci siamo chiesti? Profetica, capace di dire con franchezza la verità a questo mondo. E se poi guardiamo il contenuto di questa prima predica, diciamo così, di Pietro, vediamo che si mette a rendere ragione di questo fatto straordinario di cui lui stesso era oggetto. Fa un tentativo di spiegazione di questo evento spirituale, di questa irruzione dello Spirito Santo nella sua vita, come nella vita dei suoi amici. E c'è bisogno di questo. Perché? E perché non tutti erano stati positivamente impressionati da quel fatto straordinario. Alcuni li avevano presi per degli alcolizzati. Per cui la prima cosa che deve fare Pietro, che deve fare la Chiesa di fronte a questi maldicenti, è dire ciò che sta capitando, rendere ragione della speranza che c'è in noi, direbbe la prima lettera di Pietro. E come fa Pietro? Mostra che questo fatto non è altro che il compimento di ciò che Dio aveva già iniziato a rivelare nell'Antico Testamento. Pietro cita a memoria il profeta Gioele, là dove Dio attraverso il profeta prometteva che avrebbe donato Spirito Santo a tutti i popoli, per salvare tutti i popoli. Bene, dice Pietro, questo fatto che Dio aveva promesso si è realizzato. Dio mantiene le sue promesse. Però un attimo dopo Pietro va al cuore incandescente dell'esperienza della Chiesa. Ricorda la morte, la risurrezione di Cristo e il valore universale di quel fatto, sempre utilizzando certo queste parole antiche, sempre nuove, della rivelazione di Dio. Dio già da tanto aveva promesso che voleva salvarci tutti, e avverrà, dice Pietro, citando quel profeta antico, che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. La salvezza è per tutti. La Chiesa deve continuare a dire questo. La salvezza è per tutti. Non c'è una parte di umanità destinata alla dannazione. Tutti siamo sognati da Dio come santi. E poi l'Apostolo va al fondamento di questa speranza, la morte e la risurrezione di Cristo. E per dire questo afferma: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Si rivolge a tutti quelli che c'erano lì, ma lui riconosce anche quelli che avevano ucciso Gesù. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi ben sapete, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani, cioè l'esercito romano, voi l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Guardate la franchezza di quest'uomo. Non è più quel pusillanime che abbiamo lasciato durante la passione. No, Pietro si rivolge agli uccisori di Cristo e glielo dice in faccia. Certe verità vanno dette. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa, la morte, lo tenesse in suo potere. Va alla verità centrale, non si perde in chiacchiere. Gesù crocifisso è stato risuscitato da Dio, e questo per salvare tutti. E notate, non è semplicemente un'informazione. La Chiesa non deve avere un linguaggio semplicemente informativo. Questo si trova anche in Wikipedia. Ma la Chiesa ha un linguaggio che cambia le persone. Un linguaggio performativo, si dice in filosofia. Un linguaggio che, diciamolo in parole povere, è testimonianza. Questo Gesù, dice Pietro, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni, vedete? Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, Dio lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Pietro testimone, non informatore, non chiacchiera, non informa, testimonia. Testimonia di un evento in cui lui stesso è stato coinvolto in passato. Un evento che continua a coinvolgerlo, l'esperienza di Chiesa che sta facendo in maniera imprevedibile, ma sta facendo con i suoi amici. E per comprendere tutto questo va alle sacre scritture del popolo ebraico, sia dunque per interpretare quell'evento unico nella storia, che è la risurrezione di un morto, è capitato solo a Gesù, sia per interpretare ciò che stava vivendo nella Chiesa in quel momento. Pietro, ma più in genere la Chiesa, per comprendere la sua fede, rimane a bagnomaria nella parola di Dio. Si lascia illuminare dalla rivelazione di Dio già nell'Antico Testamento che si è cristallizzata nelle Sacre Scritture. Questo diventa un altro insegnamento per noi. Cosa deve essere la Chiesa per essere ciò che deve? Deve essere radicata nella parola di Dio, che, come diceva l'Apostolo Paolo, è un pedagogo a Cristo, verso Cristo. Anche l'Antico Testamento, chi era il pedagogo? Il pedagogo era il servo, lo schiavo meglio, di fiducia del padrone, che prendeva i figli del padrone e li portava al maestro. Ecco l'Antico Testamento. È uno strumento che Dio ha utilizzato per preparare il suo popolo e tutti i popoli attraverso quel popolo ad accogliere Cristo. Le Sacre Scritture parlano ancora. Altrimenti certi fatti, certe parole di Gesù stesso rimangono oscure, incomprensibili, anche perché certi fatti sono capitati una volta sola. Noi non ne abbiamo esperienza, abbiamo bisogno di ciò che Dio ha preparato per farci capire quei fatti. E perché lo facciamo? Perché ce l'ha detto Gesù. Tutti ricordate come finisce il Vangelo di Luca. I discepoli di Emmaus, quel viandante che spiega le scritture in riferimento a sé, dopo essersi fatto riconoscere, e poi nel cenacolo a dire agli undici: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi, bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora giunge Luca con una voce fuori campo, aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto. E poi aggiunge: di questo voi siete testimoni ed ecco io vi mando. Però attendete lo Spirito Santo. Quindi lo stesso Signore risorto aveva insegnato ai suoi il significato salvifico universale della sua vita, ma soprattutto della sua morte e della sua risurrezione, a partire da quanto Dio aveva già rivelato nelle Sacre Scritture. E Pietro fa questo, per cercare di comprendere sempre meglio lui quel fatto della morte e della risurrezione di Cristo, e per cercare già nella sua prima predica di farlo comprendere agli altri, parte da un salmo, il Salmo 16, che subito aggiunge a memoria. Per questo, diceva quel salmo, si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza. Perché tu, o Dio, non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Già prima che venisse il Figlio di Dio sulla terra, questo salmo nel popolo di Israele era stato letto, riletto, attualizzato, meditato, e si diceva: ma queste parole non le ha dette soltanto il salmista nel passato, queste parole le dirà il Messia futuro, sarà lui a dire a Dio: tu Dio non mi abbandonerai nel sepolcro, non permetterai che il mio corpo, il mio cadavere veda la corruzione. E Pietro dice: adesso ho capito, grazie allo Spirito Santo, Gesù è il Messia, dunque queste parole si applicano a lui. Effettivamente Dio non ha consentito che la morte tenesse in pugno Gesù, non ha consentito che il suo cadavere vedesse la corruzione. Dio ha mantenuto la sua promessa già espressa in questo salmo antico. Ma questo procedimento di comprendere la propria storia partendo dalla Sacra Scrittura segna tutta la vita della Chiesa delle origini. E questo diventa un invito anche per noi. Se stasera siamo qui è precisamente per essere ciò che la Chiesa deve essere, radicata nella Sacra Scrittura, che è parola che cresce con noi lettori. Andiamo avanti, abbiamo visto la nascita della Chiesa bambina, le prime parole della Chiesa bambina, adesso la prima fase di crescita. All'udire queste cose, continua Luca, i presenti si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole Pietro rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Vedete? Le prime parole della Chiesa, appena nata per opera dello Spirito Santo, come Gesù del resto è nato per opera dello Spirito Santo, ebbene queste prime parole spingono tanti lì presenti, tanti ascoltatori, a convertirsi alla fede cristiana. E nella prima fase della storia della Chiesa si vedono proprio gli elementi fondamentali che hanno permesso alla Chiesa di crescere anche numericamente. Innanzitutto queste parole. Parole vere, parole dette con coraggio da Pietro, provocano delle conseguenze positive. E la prima conseguenza è del tutto interiore. Queste parole toccano il cuore, toccano la coscienza. Provocano, dice Luca, una trafittura del cuore, cioè la percezione di aver sbagliato tante cose nella vita, la percezione del proprio peccato. Fin da questo primo istante lo Spirito Santo, attraverso queste parole, smuove i cuori. Bello ciò che dice Sant'Agostino, ormai diventato grande predicatore, eppure partito da così lontano, anche lui sbandò da giovane nell'immoralità, peccati legati alla sessualità, ma anche nell'eterodossia. A un certo punto si converte grazie allo Spirito Santo, grazie alle preghiere, alle lacrime anche di sua madre Monica, e riconosce acutamente, lui grande predicatore, il suono delle nostre parole percuote le orecchie, ma il vero maestro sta dentro il cuore. Non crediate di poter apprendere qualcosa da un uomo. Noi possiamo esortare con lo strepito della voce, ma se dentro non c'è chi insegna, inutile diviene il nostro strepito. Questo va a tutti noi predicatori, va ai catechisti, ma va anche ai genitori. Lo Spirito Santo agisce come un maestro interiore. E è lui stesso che fa maturare le persone. Ed ecco il secondo aspetto di maturazione: le relazioni personali che nascono in quel momento. Ascoltando Pietro, queste persone che all'inizio non si conoscevano nemmeno, arrivavano da tante parti del mondo, si chiamano fratelli. Che cosa dobbiamo fare, fratelli? Chiedono a Pietro. E venivano da ogni parte del mondo. San Paolo, riflettendo su questa azione dello Spirito Santo, trova precisamente in lui la radice della fraternità e della figliolanza divina. Dice nel suo capolavoro, la lettera ai Romani: l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Ed è lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, nostro cuore, che attesta che siamo figli di Dio. E dunque siamo fratelli e sorelle tra di noi. Ma questa sensazione iniziale di fraternità non rimane a un livello teorico. Queste persone iniziano a sentire l'urgenza di cambiare vita, di vivere in maniera diversa rispetto a prima, e superando una certa vergogna, anche loro, un certo riserbo, chiedono questo: ma come si fa? Cosa dobbiamo fare, Pietro? Cosa dobbiamo fare, fratelli? Con le categorie di oggi possiamo dire precisamente che c'è un linguaggio performativo della Chiesa. Certe cose che la Chiesa dice, ma non per suo merito, ma perché vengono dall'alto, cambiano le persone, trasformano le persone. Tutti in quel momento hanno sentito un richiamo dentro, sono stati affascinati da Pietro stesso aveva vissuto questo, del resto. Aveva permesso a Gesù, all'inizio della sua avventura, di parlare dalla sua barca, perché c'era folla sulla spiaggia, e lì è stato catturato dalle parole di Gesù. Qualcosa del genere avviene quel giorno attraverso le parole di Pietro, che ormai, come abbiamo detto la volta scorsa, è diventato strumento di Gesù, strumento dello Spirito di Gesù. Ed ecco il primo gesto di cambiamento, un gesto rituale, certo, il battesimo. In qualche maniera misteriosa il battesimo non è altro che immergere la propria vita nella vita di Gesù, immergere la propria esistenza nella morte e nella risurrezione di Gesù, a tal punto da fare un tutt'uno con Lui e da Lui ricevere il perdono dei peccati e lo Spirito Santo. Come Cristo, morto in croce, viene sepolto, così il credente fa morire l'uomo vecchio, l'uomo peccatore, e viene sepolto nell'acqua, da cui però poi rinasce con Gesù, inizia a risorgere con Gesù. E questo non è semplicemente, attenti, un gesto rituale, implica delle responsabilità, sì, responsabilità che nascono da questo rapporto nuovo con Cristo, a due livelli che sono detti da Pietro. Infatti per voi, dice Pietro, è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Chi entra in contatto con Cristo, chi si fa battezzare in Cristo, diventa responsabile della traditio fidei, deve trasmettere fede innanzitutto ai propri figli, ai propri cari in casa, e poi anche a quelli più lontani, come quel giorno è avvenuto. E grazie a questa testimonianza, fatta parole, ma fatta soprattutto con la vita, si aggregano persone. 3.000 persone diventano chiesa, dice il testo. Ma vedete come nasce la chiesa, come cresce la chiesa. La chiesa fin dall'inizio è comunione e missione, insieme. Non c'è l'uno senza l'altro. Capite Papa Francesco che dice: non c'è chiesa se la chiesa se ne sta barricata nella sua cittadella. Bisogna essere chiesa in uscita. Ecco, cosa deve essere la chiesa per essere ciò che deve? Chiesa fondata sulla comunione con Cristo, con gli altri fratelli e sorelle. Chiesa che però va in missione. Una missione che parte dai propri figli. Bellissimo questo. Con tutta la difficoltà che questo comporta. Ed ecco allora tre quadretti che Luca mette all'inizio degli Atti degli Apostoli, subito dopo, no, questo racconto, per dire la vita evangelica di queste persone. Leggo quello più famoso, Atti 2, subito lì a Pentecoste: i primi cristiani a Gerusalemme erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze, le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore, bellissimo questo, attraverso lo stile di vita di questi, il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Quindi abbiamo detto, la Chiesa è stata concepita nella Pasqua di Gesù, viene alla luce a Pentecoste e poi vive di questo mistero pasquale, lo annuncia a parole e con i fatti, con la vita, come si vede da questo quadretto, un po' idealizzato forse, ma corrispondente al vero. Qual è la sintesi di questa vita? È la fede in Gesù, il rapporto di fede con Lui. E in quanto condivisa questa fede nell'unico Dio che è il Padre di Gesù, e dunque anche il nostro, in quanto condivisa questa fede diventa sorgente di fraternità. La fede quindi diventa testimonianza nei confronti degli altri, dei fratelli. Una fede concreta che ha, diciamo così, quattro pilastri, o meglio, tre pilastri più uno. Mi spiego. Primo pilastro della spiritualità in senso stretto della Chiesa, cioè come lo Spirito agisce nella Chiesa. Primo pilastro, l'insegnamento degli Apostoli, che garantisce che la memoria di Gesù è proprio autentica. Quindi l'efficacia di quell'esperienza di vita insieme è dovuta al fatto che lo Spirito Santo consente, grazie alla testimonianza di quelli che avevano vissuto con Gesù, di vivere come Gesù. Cioè, in parole povere, non ci dobbiamo inventare un Gesù fatto a nostra immagine e somiglianza. E chi ci garantisce che quello per cui viviamo è il Gesù vero? Ci viene garantito da questo nostro essere ancorati, diciamo così, alla testimonianza di quelli che hanno vissuto con lui, di quelli che l'hanno visto risorto, appunto, l'insegnamento degli apostoli. Qui siamo nel 30 dopo Cristo, passeranno gli anni, gli apostoli vengono martirizzati, allora c'è la necessità di mettere per iscritto la loro testimonianza che garantisce che Gesù per cui noi viviamo è il Gesù vero. Ed ecco che nascono i primi testi, le lettere di Paolo, che testimonia quello che anche lui aveva ricevuto. Vi trasmetto, dice, quello che anch'io ho ricevuto nelle sue lettere. E poi nascono i Vangeli. La prima lettera di Paolo e la prima Tessalonicesi, 20 anni dopo, 51, 52, e poi abbiamo il primo Vangelo intorno al 60, Vangelo di Marco, e poi arriva quello di Luca e Matteo, anni 70, e poi gli Atti degli Apostoli, anni 80. Vedete, per garantire che quel Gesù per cui si vive è il Gesù autentico, l'insegnamento degli Apostoli. E poi, secondo pilastro della Chiesa, la frazione del pane. Luca evoca il racconto memoriale dell'ultima cena, e quindi dell'anticipazione nell'ultima cena del senso salvifico della morte, della risurrezione di Gesù. E questa memoria trova la sua efficacia massima, la sua capacità di cambiare il cuore delle persone nel momento in cui è memoria eucaristica. Perché? E perché lì è il Signore risorto stesso, lui che è vivo, che si rende presente e consente a coloro che stanno pregando nell'Eucaristia di fare un tutt'uno con lui. E così fa la Chiesa, lui fa la Chiesa. Cioè, non è tanto la Chiesa che fa l'Eucaristia, ma è l'Eucaristia che fa la Chiesa. È Cristo risorto che nell'Eucaristia assimila a sé le persone che assimilano quel pane, quel vino, che sono il suo corpo e il suo sangue. È lui la sorgente della comunione. Appunto, comunione, il terzo pilastro. Rapporti belli, rapporti di carità, legami di fraternità all'interno della Chiesa. E la Chiesa Madre fece anche una scommessa. Altre chiese non andarono in quella direzione, la Chiesa Madre sì, la condivisione addirittura dei beni per chi voleva. E questi tre pilastri legati dal quarto, che è trasversale, la preghiera. La preghiera perché è lì che si riconduce tutto al principio e fondamento della Chiesa, cioè al rapporto con Cristo risorto. Vedete allora come la Chiesa, in modo particolare la comunità cristiana di Gerusalemme, è in forte continuità con Israele, con l'esperienza del giudaismo, ma ormai ha una fede specifica. Vanno al Tempio a celebrare il culto, è vero, sono a Gerusalemme, continuano a pregare, però ormai, come dice il Concilio, la fonte e il culmine della loro esperienza di vita è la frazione del pane, è l'Eucaristia che si celebra nelle case. E questo è bellissimo, le case diventano chiese, non c'erano ancora le chiese. Si diceva Domus Ecclesia agli inizi, la casa chiesa. Lì si celebrava l'Eucaristia e in nome di quella carità vissuta dal Maestro si aprivano le case agli altri. Agli ebrei, quelli naturalmente i connazionali, siamo a Gerusalemme, ma piano piano anche ai pagani. Non senza crisi, non senza difficoltà, l'abbiamo visto in un incontro precedente, però questo stile di vita attira, fascina. Tutto il popolo simpatizzava. La Chiesa all'origine attira tanta gente. Perché? Per la vita che faceva. La Chiesa, se vive come Gesù, se vive in memoria di Gesù, come dice nell'Eucaristia stessa, diventa credibile. Diventa un segno di credibilità della nostra fede. E tra questi segni di credibilità un cenno va fatto ai miracoli, ai prodigi. E questo si vede soprattutto nel terzo sommario, nel terzo quadretto di Luca, in Atti 5, là dove Luca annota molti segni e prodigi avvenivano tra il popolo per opera degli apostoli. E aggiunge Luca, sempre più venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucce barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Abbiamo visto i miracoli di Pietro, no? Enea, Tabità, ricordate? Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Anche questo è un elemento rilevante dell'esperienza di Chiesa delle origini e dell'esperienza di Chiesa anche oggi. Appena nata, la Chiesa è particolarmente assistita dallo Spirito Santo, da questi suoi doni anche straordinari. Perché, mi son chiesto, e perché era bambina la Chiesa. E lo Spirito Santo effettivamente l'ha fatta crescere con una particolare generosità di doni, di carismi. Ma appunto, qual è il valore di questo dato che ci viene testimoniato da Luca? I segni, i prodigi della Chiesa delle origini. Io direi, proprio come ci ha detto quel testo che vi ho letto della Lumen Gentium, di questo documento del Concilio Vaticano II, c'è una somiglianza tra Cristo e la Chiesa. Certo, un altro concilio ha detto, nell'analogia tra le realtà divine e le realtà umane c'è una somiglianza, ma è sempre superiore la differenza. Verissimo, che è come dirci, Cristo è Cristo. Lui è il figlio di Dio, però c'è anche una somiglianza con lui, e questo vale anche per intuire qualcosa del mistero dei miracoli, miracoli che si sono verificati nell'esistenza terrena di Gesù e che hanno continuato a segnare la storia della Chiesa, anche della nostra Chiesa. Domenica scorsa si sono canonizzati dei santi, Paolo VI e tanti altri, e sempre la Chiesa per canonizzare un santo verifica il miracolo, un segno straordinario. Ma come interpretare i miracoli? Due caratteristiche fondamentali. Prima, i miracoli sono sempre per la salvezza delle persone. Se sono eventi straordinari, ma non sono finalizzati alla salvezza delle persone, non sono miracoli, sono magie, sono superstizioni. Per esserci il miracolo ci deve essere questo fine, la salvezza delle persone. E secondo, i segni, i miracoli sono sempre finalizzati alla via della croce di Gesù. Mai alternative facili alla via della croce. I miracoli nella vita di Cristo e nella vita dunque della Chiesa sono coerenti con questa logica strana, paradossale di Dio, ma che vediamo nella vita di Gesù. A Dio piace manifestare la sua potenza che salva nei luoghi della debolezza,
attraverso la debolezza, nei luoghi della fragilità, della malattia. Lì Dio porta salvezza, fino alla morte in croce di Cristo. Lo dico in un altro modo, i segni, i miracoli sono finalizzati alla maturazione della fede delle persone. Dio non vuole costringerci a credere, non vuole imporsi con i suoi miracoli. Dio vuole sempre proporsi alla fede, anche a costo di rimanere impotente di fronte a dei piccoli uomini che gli hanno ammazzato la persona a lui più cara, il figlio. Lì non è voluto scendere dalla croce. Perché? Per rispettare la nostra libertà. Dio vuole dei figli amanti, non degli schiavi timorosi, intimoriti dalla sua onnipotenza. E questo avverrà sempre. Per cui alla fine di una giornata, quando siamo lì, magari sotto le coperte, a ripensare a certi segni che Dio ci ha dato, alla sua vicinanza in quella giornata, dovremmo pregare così: ti ringraziamo, Signore, perché hai lasciato filtrare quest'oggi luce sufficiente per illuminarci la strada, ma hai anche conservato ombra sufficiente perché non rimanessimo abbagliati e potessimo liberamente scoprirti. In sintesi, siamo giunti alla conclusione, un'oretta è passata. Abbiamo visto da Atti 2 come è stata concepita e data alla luce la Chiesa. Il giorno di Pentecoste, lo Spirito donato da Gesù risorto ha spinto la Chiesa, appena nata, a iniziare a raccontare il mistero della morte, della risurrezione di Cristo. E questo annuncio, fatto con coraggio, ha creato una comunità. Una comunità fondata, vi dicevo, su tre pilastri più uno: l'insegnamento degli apostoli, l'eucarestia, lo spezzare il pane, la comunione di vita e, legati tutti questi pilastri, dalla preghiera nei confronti di Gesù. Così la Chiesa ha iniziato a camminare, da bambina ha iniziato a crescere nella perseveranza, nel rapporto con il suo Signore, vivere con Gesù, attaccati a Lui, come Gesù, in memoria di Lui, e dunque accogliente missionaria. Le case si aprono, non solo ai connazionali, ma anche ai lontani, e la fede inizia ad essere testimoniata con la vita, innanzitutto ai propri figli, nella propria casa, e poi anche agli altri. E come deve essere la Chiesa per essere ciò che deve? Ecco la carta d'identità della Chiesa. La data di nascita l'abbiamo già detta, concepita Pasqua e nata Pentecoste. Una realtà, quella della Chiesa, fatta di persone, credenti, uomini e donne in carne ed ossa come noi, anche con i loro limiti, però l'identità della Chiesa è un'identità non solo umana, ma anche divina, ce lo siamo detti. Questa realtà personale, umana e divina, ha una cittadinanza, sì, celeste. La Chiesa viene dal cielo ed è in cammino verso il cielo, però la sua residenza è in questo mondo, anche se è refrattario al Vangelo. Residenti in questo mondo, non con la testa tra le nuvole. Nome e cognome della comunità cristiana: Chiesa di Cristo, è sua. Chiesa di Cristo. Stato civile: coniugata. La Chiesa è una donna coniugata che è sposa di Cristo e di nessun altro, non si può avere due padroni, e a Cristo continua a donare figli. La Chiesa partorisce figli a Cristo in maniera verginale. Perché? Perché l'amore di Cristo per la Chiesa e viceversa è del tutto particolare. Ma proprio questo amore particolare, sponsale, fa un tutt'uno con la sua professione. Missionaria, chiesa in uscita, una libera professione che non ha orari. Statura, qui le cose si fanno difficili, perché, a dire il vero, secondo me non andrebbe troppo precisata la statura. Siamo grandi, no. La Chiesa deve stare più spesso, secondo me, in ginocchio, ad adorare il suo Signore e a lavare i piedi degli altri, come faceva il suo Signore. Capelli bianchi, ricchi di esperienza, perché la Chiesa ha 2000 anni. Occhi pieni di gioia, ma anche occhi che spesso piangono i martiri che ancora oggi ci sono. Segni particolari, cicatrici, sì, la Chiesa ne ha, ma sono le stesse cicatrici di Gesù, che lei condivide nella fede. Ferite che sono feritoie, che permettono di vedere Gesù attraverso di lei. E allora capite che questa carta d'identità della Chiesa, questo volto della Chiesa, somiglia tanto al volto della Madonna. Come si vede in tutta la tradizione della Chiesa, come ci viene testimoniato anche dal Concilio Vaticano II, dalla Lumen Gentium, come ha reso bene Don Tonino Bello in un testo che vi lascio come conclusione. Dice questo santo prete: si è scelto questa fidanzata il Signore e le vuole bene, e ogni giorno le toglie una macchia e una ruga, e tu guai a dire male della fidanzata di Gesù Cristo. Questo ci viene a noi in questo tempo di tensioni. Guai a dire male della fidanzata di Gesù Cristo. Lui sa che la Chiesa è sporca, è bruttina, però diventerà tota pulcra, come Maria, tutta bella, senza macchia. Questo è il nostro destino. Grazie dell'attenzione.